Allora, il primo uomo che noi abbiamo ritrovato non è maschio, ma è femmina. Come naturalmente si poteva immaginare, visto che da che mondo è mondo, i figli le fanno le donne. E quindi in tutte le mitologie mondiali, a parte quella ebraico-cristiana, perché poveracci, noi purtroppo ci siamo beccati peggio, e quindi c'è un primo uomo, ecco, in tutte le culture rispettabili di questo mondo, non c'è un primo uomo, una prima donna. E quindi c'è la prima madre. E noi effettivamente quello che abbiamo trovato, il resto archeologico che abbiamo trovato, è quello di una prima madre. Ed è sull'altipiano etiope, ancora una volta in montagna, perché a noi ce la raccontano che la gente è venuta su dal piano ed è arrivata a vivere in montagna. Balle. Cioè balle allucinanti. La popolazione mondiale non viene dal basso per andare in alto, ma dall'alto colonizza il basso. Perché? Perché i nostri antenati, che erano spesso molto più intelligenti di noi, avevano un polso della natura e delle cose naturali molto più forti del nostro, sapevano che a mezza costa, quindi diciamo a seconda della latitudine fra gli 800 e i 2000 metri, esisteva quella che si chiama l'inversione termica. Quindi vuol dire che d'inverno a mezza costa, per tutta una serie di movimenti di masse d'aria, fa più caldo di giorno. Di notte no, ma sta gente di notte si chiudeva in casa e chiusa lì, non andavano in giro per locali, quindi qua succedeva di notte, non fregava niente a nessuno. Quindi di giorno è più caldo, non solo, ma, e lo sa benissimo chi sta in quota, le ore di luce sono più lunghe, c'è più luce rispetto che in un fondovalle, per cui la gente si è sempre insediata dalla mezza costa in su. L'insediamento a fondovalle e sulla riva del mare è relativamente caldo. Quindi noi il primo essere umano che abbiamo trovato è questa donna, il resto di questa donna che viene chiamata Lucy, è stata chiamata Lucy, sull'altipiano etiope, 1800 metri di altezza, quindi voglio dire in alto, e siamo ad 1.800.000 anni. Questo vuol dire che l'umanità è molto più antica di quello che noi crediamo. Sappiate che, tanto per capirci, l'Homo sapiens sapiens, cioè noi, così, noi siamo così da circa 100.000 anni. E l'Homo sapiens sapiens, ovvero noi, a livello di sentimento, ragionamento, intelligenza, eccetera, nel giro di questi 100.000 anni ha subito un'evoluzione praticamente irrisoria. Abbiamo avuto un'evoluzione tecnologica, per cui naturalmente, avendo scoperto la ruota, il fuoco, l'astronave, siamo avanzati tecnologicamente, e quindi la nostra, la nostra tipologia di vita si è evoluta, ma a livello di sentimento, di percezione, di intelligenza, noi abbiamo gli stessi sentimenti, la stessa percezione degli esseri umani di 100.000 anni fa, e quelli là avevano esattamente tutte le nostre stesse emozioni e i nostri stessi bisogni. Quindi quando noi parliamo di quelli là, parliamo di gente che è assolutamente come noi. Ora, tanto io potrei stare qua a parlarvi fino a domani mattina, naturalmente non è che si possono condensare 1 milione d'anni di storia in un'ora, però tanto per capirci noi possiamo ipotizzare di fare storia per fare un qualche cosa, un minimo fondato, perché se no ci raccontiamo la favola dai 20-30 mila anni ad adesso, perché prima non abbiamo gli strumenti per poter dire appunto un qualche cosa di sensato. Allora, che cosa noi possiamo dire sempre relativamente alle montagne e alle montagne nostre? Io non mi occupo di tutta la storia dell'umanità, perché io mi occupo principalmente di storia europea e di storia tribale e di storia di società, diciamo, a matrice celtica, come sono quelle qua. Noi si calcola che le società di questo tipo, che sono anche matrifocali e che sono società guerriere, arrivino fino alle Marche. Qual è l'indicatore culturale che ci dice che sono civiltà simili? Ecco, questa è proprio carina. E lui la presenza a livello mitico dell'uomo selvatico. Naturalmente. Che ovviamente cosa fa? Sta in montagna. Ed è quello che viene chiamato in antropologia un eroe civilizzatore. Quindi è colui che insegna che cosa? Insegna alla gente a trasformare i prodotti lattiero-caseari, quindi a fare il burro, il formaggio e la ricotta. E poi sta in montagna, conosce il linguaggio delle bestie e delle piante, e poi ad un certo punto sparisce perché la gente dei paesi lo offende e lui decide di non tornare mai più. Ora, noi troviamo questo personaggio dal centro Italia alla Lapponia. Si tratta di un ambiente culturale simile dove noi troviamo delle culture che si assomigliano molto una con l'altra. E di che cosa si tratta? Noi parliamo di tribù a matrice celtica perché non abbiamo un'altra parola per definirla, anche perché sta gente naturalmente non scriveva. Ma di che cosa si tratta? Si tratta di culture, prima di tutto, matrifocali, di culture che hanno un insediamento sparso, quindi non concentrate in città, di culture guerriere, di culture in cui viene valorizzato moltissimo il coraggio. Arriva sta gente ad ondate dalla Siberia e dal nord-est dell'Europa, e pian piano colonizza, con una caratteristica molto molto commovente secondo me. A differenza di quando arrivano le migrazioni patriarcali dall'Asia Minore degli Achei, dove si svolge una guerra di sterminio con le popolazioni che trovano, invece con questa gente, malgrado siano culture guerriere, noi non troviamo tracce di guerra. Questa gente arriva ad ondate successive e si fonde con la popolazione ligure che già esisteva. Ecco, e questa già è una cosa importante. È una delle poche caratteristiche di questo tipo che noi possiamo trovare in un'epoca così antica.
Anche Giulio Osta in Piemonte, no?
Certo. Anche infatti è sempre la stessa gente, è sempre la stessa gente, e anche lì, non, malgrado siano popolazioni guerriere, che fanno una guerra feroce contro i romani, perché poi dopo vi racconto qual era l'ordine dei romani con questo tipo di popolazioni, no? E molti, poi ve la racconto bene, preferiscano il suicidio e la morte in guerra alla schiavitù, perché ci sono suicidi di massa con ammazzamenti di bambini per non farli fare schiavi, cioè, quindi popolazioni assolutamente guerriere, insomma gente non proprio. Però ecco, quando arrivano, quando immigrano non si scontrano con la popolazione che già esiste, malgrado la loro superiorità bellica. Perché? Ma perché questi qua usano armi di ferro, mentre quegli altri ovviamente non c'è. Quindi sicuramente a livello bellico sono assolutamente superiori, avrebbero potuto ammazzare tutti, senza stare lì neanche tanto a fare come hanno fatto in Grecia. E invece questi qua non si scontrano. Ora, che tipo di popolazioni sono e come mai poi diventano il seme antropologico di ogni forma di rivolta che ci sarà nei successivi 3.000 anni e che, grazie a Dio, vedo che continua a perdurare, vero? Ecco, ecco, come sono questi? Vi dicevo, sono gente, noi abbiamo le loro descrizioni da parte dei Romani e dei Greci, che invece gli fanno guerra. E allora Cesare, quando incontra sta gente qua, ma anche i Romani, quando salgono la penisola per fare terra bruciata, allora incontrano sta gente. Teniamo conto, dicevo, che i Romani sono terrorizzati dalle montagne, terrorizzati. Tant'è vero che i Romani inventano le strade di fondovalle, proprio perché non si sognano neppure di valicare. Pensate che i Romani, quando avevano dei possedimenti in Francia e in Germania, piuttosto che valicare le Alpi, andavano via nave, circumnavigavano il Mediterraneo. Cioè, questi erano terrorizzati, perché dicevano che sulle montagne c'erano gli spiriti cattivi che, quando vedevano i legionari romani, li attaccavano, li facevano a pezzi e se li mangiavano. Il che era verissimo. Peccato che non fossero spiriti. Sì, beh, insomma. Questi erano terrorizzati da sta gente che andavano all'assalto nudi nella neve, dipinti di blu, con i capelli tirati su dallo stucco, dal gesso. Usavano il gesso, si facevano la cresta, urlando cose, insomma, indicibili. E ovviamente, figuriamoci, sto esercito romano, già fatto tutto di gente inquadrata, vero? Tutta rasata, rappata, con l'uniforme, tutti messi bene, cioè venivano questi, perché quello erano tremendi. Ecco, dicevo, i Romani non attraversavano le Alpi d'inverno perché erano terrorizzati dalla neve, perché insomma non era un elemento che loro conoscessero particolarmente bene, vero? Ricordiamoci che sta gente qua, che fa letteralmente a pezzi eserciti di tutti i tipi per secoli, sono gli stessi che in un altro posto, ma sempre la stessa gente, sempre la stessa cultura, fa a pezzi anche l'esercito di Carlo Magno. Cioè, l'esercito di Carlo Magno a Roncisvalle non viene sterminato dai saraceni. Se qua, signori miei, guardate che i saraceni, a quanto pare, non avevano nient'altro da fare che inerpicarsi per le valli alpine, perché noi troviamo saraceni dovunque, fino in Svizzera, figuriamoci, sì, che attaccano gli eserciti di preti, imperatori romani. Dico, figuriamoci se gli arabi vanno ad infognarsi, vero? Non erano arabi, non erano saraceni, questi erano i nostri. Chi fa a pezzi l'esercito di Carlo Magno a Roncisvalle sono i baschi, che erano tutto fuorché i saraceni. Ecco. Quindi voglio dire, sta gente continua a fare a pezzi eserciti del potere per, diciamo, 1500 anni, e sempre con la stessa tecnica. Qual era la tecnica? Aspettargli una gola e letteralmente lapidarli, o fargli rotolare, provocare una frana, no? Cioè, tipica cosa della nostra gente, provocare una frana e seppellirli sotto i sassi. Non è male, bisogna dire che non è male, no?
Sì. Carne pestata.
Allora, due cose si fanno in acqua al vino, sono due metodi di lotta tabici. Uno è questo della frana o della valanga, seppellirli sotto i sassi e la neve. Sì, anche la neve, naturalmente, certo, cioè sempre sotto, così li togli dal disturbo, ecco, esatto. La seconda tecnica, però, questa è nata molto più recentemente, è far saltare i piloni. Quindi da sempre la prima cosa che si fa, i piloni non piacciono, chissà come mai, ma si capisce che c'è qualcosa che esteticamente non torna, e quindi ogni tanto, puff, saltano. E è bello che quando saltano sti piloni, per dire, io vengo da un paese dove nel giro di 3 settimane ne sono saltati 2. Sindaco leghista, provincia leghista, quando sono saltati, nemmeno questi sono riusciti a dire che era sbagliato. Tant'è vero che il presidente della provincia fu richiamato da Roma perché disse: sì, è vero che il metodo è sbagliato, però, cioè, lo disse pubblicamente. Questo perché quando cominciano a saltare i piloni nessuno riesce a dire che è proprio sbagliato. Quindi è retaggio antropologico. Così è. Allora, vi dicevo, queste tribù sono tribù matrifocali, in cui le donne, no, io dico matrifocali e non matriarcali, perché il matriarcato è il potere della donna sull'uomo, come è il patriarcato. Noi non abbiamo evidenza che in queste tribù le donne comandassero sugli uomini, perché questi erano un po' intelligenti. Abbiamo invece un'evidenza che le donne occupavano sicuramente un posto di parità con un uomo in tutti i campi, compreso quello della guerra, e che le donne gestissero alcune cose importantissime, che erano: uno, il rapporto con il trascendente, quindi tutta la sfera religiosa era appannaggio delle donne; due, la sfera della cura, la donna erano terapeutiche, praticavano la terapia, curavano; tre, la sfera della divinazione del futuro, le donne prevedevano il futuro. Ora, quello che noi sappiamo di sta gente era anche che le donne combattevano come gli uomini. Tanto per capirci, l'ordine imperiale verso le milizie romane, quando combattevano i popoli delle montagne, era un terzo subito, un terzo dopo e gli ultimi schiavi. Ovvero, un terzo li ammazzavi subito sul campo di battaglia, un terzo li sterminavi dopo e quelli che trovavi li deportavi. Tant'è vero che quando c'è la conquista romana, noi per circa 30 anni dopo non facciamo più nessun ritrovamento archeologico, cioè non si trovano più sepolture, perché li fanno letteralmente fuori, perché non c'è più nessuno da seppellire, perché sono tutti morti. E questo è l'impero romano, che noi ci fanno studiare come molto tollerante coi popoli diversi. L'impero romano è molto tollerante coi popoli diversi che accettano di schiavizzarsi. Con i nostri che non accettano, pratica lo sterminio di massa. Nel senso che, siccome la nostra gente lo sapeva perfettamente, alla schiavitù preferiva spesso la morte. Non solo, come vi dicevo, queste erano tribù in cui le donne avevano un grosso ruolo, ed erano tribù guerriere in cui ciò che veniva valorizzato era il coraggio. Quando c'era una battaglia, le donne si mettevano di dietro, le donne coi figli, perché quelle senza figli andavano in combattimento, si mettevano dietro con le lance rivolte in avanti. Perché era sempre meglio, nel caso che i loro uomini avessero avuto la malaugurata idea di voltare le spalle e darsi, era sempre meglio avere un marito morto che un marito vigliacco. E quindi ciò che non avevano fatto i romani lo facevano loro, di fronte ai figli, in maniera che anche i bambini capissero subito come doveva essere trattato chi non aveva coraggio. E ci sono varie battaglie, per esempio quella dei Campi Rauli, combattuta vicino a Vercelli, però se si facessero gli studi come dovrebbero essere fatti, chissà quante se ne troverebbero, in cui, per esempio, le donne, quando i loro uomini tornano indietro sconfitti dall'esercito romano, prendono le lance, li infilzano tutti e poi vanno all'attacco dell'esercito romano. L'esercito romano, quando si vede attaccare da un esercito di donne, questo è per loro talmente sconvolgente la cosa, perché le donne romane, capito, sono appena stata a Bolsena, abbiamo esaminato un cimitero romano del secondo secolo, cioè l'età media della morte era 15 anni, perché le donne le facevano sposare a 9 anni, a 10 anni già facevano i figli, e a 15 crepavano. Cioè ci siamo capiti, no? Come era la storia fra i romani. Ecco, quindi quando questi si vedono attaccati da un esercito di donne, sconvolti arrivano. Queste donne cercano di sfruttare quel minimo di vantaggio e cercano di trattare. E dicono: se voi ci lasciate stare, noi ce ne andiamo e non vi daremo più fastidio. Naturalmente i romani non accettano, perché il loro ordine è ammazzarli tutti, e quindi queste ritornano al campo, prendono i figli, quelli piccoli gli sbattono la testa sui sassi, quelli grandi li ammazzano con le spade e poi si ammazzano fra loro a colpi di lancio. Episodi come questi sono numerosissimi. La gente delle montagne, piuttosto che assoggettarsi al giogo romano, preferisce ammazzarsi. E sono le donne quelle che proprio non accettano la schiavitù. Ecco, tanto per capirci, io ho saputo che ci sono parecchi lombardi. La strada Regina, che è la strada che costeggia il lago di Como, e che da Milano costeggia il lago di Como e porta fino in Svizzera, fu costruita con maestranze pugliesi, perché la gente di vicino al lago era stata tutta ammazzata, sterminata, perché non si rifiutavano di costruire le strade romane. E quindi, dopo aver ammazzato tutti, portarono su la gente dal meridione d'Italia per fargli costruire la strada. Ecco, ora, i romani erano così, come dire, impauriti e così anche schifati, perché ai romani la gente delle montagne faceva assolutamente schifo, come gli facevano schifo i barbari. Ricordiamo che quando ci sono le invasioni barbariche si esauriscono le famiglie nobili romane, perché piuttosto che imparentarsi come imposto dai barbari con le famiglie nobili barbariche, preferiscono rifiutare il matrimonio. Tant'è vero che abbiamo proprio la perdita del cognome. Questo per capire quanto a questa gente facesse schifo la gente come quelle che appunto avevano una cultura che non era assolutamente compatibile.